Amici, eccoci qua. Oggi siamo qua con il prof, e mi viene da dirla così, con il prof Maurizio Bonazzi di UnionTel. Ciao Maurizio, bentornato.
Ciao Massimo, hai studiato?
Guardi, ieri c'era il gatto che non è stato bene, che non ho mai avuto, e pioveva che non era vero, e quindi non ho potuto studiare. No, a parte gli scherzi, siamo qua con Maurizio. Perché Maurizio una volta al mese ci farà, in maniera del tutto eccezionale, da prof, ci spiegherà un po' di cose del suo lavoro che servono un po' a tutti noi, giusto Maurizio?
Sì, ci proviamo.
Ecco, esatto, esatto. Senti, io vorrei incominciare a parlare con te di internet, visto che l'ambiente è molto, molto grande da analizzare, e mi ricordo che tu mi parlavi di alcuni determinati di alcune determinate parole, tra cui le reti di accesso. Ce le spieghi che cosa sono?
Molto volentieri, Massimo. Sì, in questa veste dottrinale, quasi da insegnante, mi sono preparato con una lavagna e un pennarello per cercare di focalizzare alcuni principi. Non voglio spaventare nessuno, né tantomeno te, e non ti interrogerò, Massimo.
Bene.
Parleremo di internet. Perché? Perché internet lo utilizziamo tutti, è nel nostro uso comune, quotidiano, sia in ambito professionale che in ambito privato, ma ai più non è conosciuto. Difficilmente si riesce a capire che cosa c'è sotto internet. Io oggi non voglio fare una lezione di networking e non sarà assolutamente il mio scopo, il mio intento, però vorrei dare alcune piccole nozioni su che cosa costituisce le reti che ci permettono di collegarsi al mondo di internet per comprenderne una piccola parte della sua complessità. E per darti un'idea, noi quando pensiamo a internet pensiamo al mondo, ed è vero, internet è la rete delle reti. Ciò nonostante, internet si compone di due elementi fondamentali, la rete di accesso e la rete di trasporto, che sono ben definiti e che fanno parte di una regolamentazione specifica che definisce ciascuna di questi sistemi. Tu lo sapevi?
E no, è per quello che ti ho fatto una domanda, perché mi avevi anticipato qualcosa, ma io alcuni termini non li conoscevo, quindi di qui la mia curiosità ha voluto spingermi a farti certe domande. Parti subito, dici, raccontaci.
Allora, io parlerei della rete di accesso. Ci sono due elementi, quindi vorrei focalizzarmi sul primo elemento. Se noi dovessimo tirare una riga, come vi dicevo, abbiamo un primo e un secondo elemento. Accesso. Se scrivo troppo piccolo, Massimo, dimmelo.
Si vede, si vede.
E trasporto. Bene, bene. Che cos'è l'accesso? L'accesso è la rete che interconnette l'abitazione, l'azienda, con la prima centrale di zona. Quindi è un'area indefinita di competenze dove si muovono alcuni attori. Oggi si parla tanto di Open Fiber. Open Fiber forse è il più conosciuto degli attori che in questo momento lavora sulla rete di accesso. Quello è il suo mestiere. Quindi se noi dovessimo disegnare la nostra casetta, da cui parte un qualche cavo, questo cavo arriva tipicamente a una colonnina che si trova in strada, più o meno vicino, la quale ci collega ad una centrale che è una casetta più grande che si trova da qualche parte in città. Questo è lo schema tipo della rete di accesso. Questo schema può essere composto dalle varie tecnologie che noi conosciamo, la DSL, nome che sicuramente avrai sentito, la fibra sul cabinet, la fibra in casa, ma guarda anche il radio, ma ti dirò di più, anche il mobile, il cellulare. Sono tutti esempi di reti di accesso. A casa, per collegarsi ad internet fino al primo punto di raccolta, che un tempo era la centrale di raccolta della vecchia rete SIP, oggi ampliata anche grazie a investimenti di tanti altri operatori, è tipicamente costituita da un pezzo di cavo in rame che arriva alla colonnina, la quale è collegata con rame o con fibra fino alla centrale. In questo caso avremmo una XDSL, ADSL o HDSL. Oppure avremmo ancora un primo pezzo in rame che si collega a una colonnina di strada, da cui parte una fibra che arriva alla centrale di raccolta. In questo caso avremmo la FTC, la Fiber to the Cabinet, perché la fibra si ferma sul cabinet. Oppure potremmo avere ancora un pezzo di fibra ottica che arriva al cabinet, e un'altra fibra ottica che arriva alla centrale di raccolta. In questo caso avremo una FTTH, Fiber to the Home. L'FTTH potrebbe essere anche tipicamente una fibra diretta, cioè che passa dal mio punto dell'abitazione alla centrale di raccolta senza passare attraverso il cabinet. Ed è un altro tipo di rete di accesso. Tutte queste reti, Massimo, di cui ti ho parlato, beneficiano di prestazioni differenziate, diversificate, che ci permettono di poter usufruire di una maggiore o minore banda di accesso, che è un termine che sicuramente avrai già sentito.
Eh sì, sono quei famosi dati che un sacco di operatori di telefonia ci danno e poi non rispettano. La dico un po' brutalmente.
Sì, hai ragione Massimo. Tieni presente che gli operatori non è che utilizzano metodi non proprio etici, ma fino a che noi stiamo nell'ambito dell'accesso dobbiamo sapere che questa rete è una rete dedicata, cioè una rete che è collegata solo ed esclusivamente per noi. Perché devi immaginare come se ci fosse uno switch all'interno della centrale di raccolta con una porta che arriva fino a casa nostra. Quindi quello switch di per sé è banda nostra. Dov'è che poi si fa effettivamente la differenza? La si fa sulla rete di trasporto, che ti spiegherò la prossima volta, dove lì effettivamente gli operatori determinano le differenze dal uno all'altro, ma anche nell'ambito dello stesso operatore da un'offerta all'altra. L'altra cosa che dobbiamo tenere presente sono le tecnologie, perché se noi accediamo con il rame, questa tecnologia è una tecnologia soggetta a degrado di segnale a seconda di quanto ci allontaniamo e quindi potremo avere delle performance non soddisfacenti, oppure il radio che anch'esso è degradabile a seconda della distanza o a seconda delle condizioni ambientali che si trovano. Per semplificare e così per andare nel sodo di quelle che sono le tecnologie della rete d'accesso, oggi definiamo le generiche famiglie delle DSL, quindi le XDSL, ADSL, la classica 20/1, 20 megabit in download e 1 megabit in upload, piuttosto che l'SHDSL o la vecchia HDSL, la 2 megabit simmetrica, quella che una volta avevano le grandi aziende, oggi con 2 megabit non ci guardiamo
neanche. Non si fa più niente.
Poi abbiamo le tecnologie VDSL, che sono le tecnologie della fibra sul cabinet, che possono essere di due tipi, e VDSL, la tecnologia che ha uno switch qui dentro nel cabinet che ci permette di avere 200 mega in down e 20 mega in up, o la VDSL, che ci permette di avere sullo switch del cabinet 100 megabit in down e 10 in up. Sono entrambe le tecnologie conosciute come FTTC, Fiber to the Cabinet. Poi abbiamo le fibre, le cosiddette FTTH, sono di due tipi, le dirette, quindi come ti dicevo prima, fibre che direttamente dalla centrale arrivano fino alla nostra abitazione, o le condivise. Nelle condivise la tecnologia più utilizzata oggi è la tecnologia GPON, cioè la tecnologia gigabit su circuito condiviso, quella che ad esempio utilizza più frequentemente Open Fiber, Team Fastweb.
Ok, una domanda. Tutti parlano di fibra e mi viene da pensare che la migliore sarebbe quella diretta, no? Cioè mi arriva la fibra direttamente a casa. Però la vedo poche volte. Secondo te perché? Perché fisicamente è difficile fare uno scavo e arrivarmi qua in camera? O ci sono altre motivazioni magari tecnico-pratiche degli operatori?
Diciamo che c'è un piano comunitario che è stato sospeso per diversi anni a causa di corsi e ricorsi che sono stati fatti nei confronti dell'aggiudicatario. Questo piano comunitario prevedeva che nei 3 anni successivi all'affidamento venisse superato il 60% della copertura nazionale in tecnologia banda larga. è considerata tecnologia banda larga massimo una connessione che raggiunga i 100 megabit al secondo. Quindi capisci che banda larga vuol dire tanto, vuol dire niente. La fibra dov'è che ha degli ostacoli importanti? Ha degli ostacoli quando si tratta di fare degli scavi molto lunghi, molto complessi. Devi però tenere presente una cosa, che da noi in Italia gioca a vantaggio per l'implementazione delle tecnologie un fattore che ereditiamo dalla vecchia rete di telecomunicazione, della SIP. Perché? Perché per come è composta la rete in Italia c'è una moltitudine di centrali di zona, le cosiddette centrali di raccolta, che sono molto vicine ai clienti, tipicamente 5 chilometri. E queste centrali poi hanno delle colonnine di strada che sono ancora più vicine ai clienti. Di solito è intorno, come media nazionale, i 700 metri. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la SIP, quando ha strutturato e infrastrutturato l'Italia con la nostra rete di telecomunicazione, si è avvicinata molto agli utenti. Gioca a vantaggio questo alla penetrazione delle tecnologie in fibra. Perché? Perché le colonnine sono facilmente cablabili con fibra ottica con piccoli investimenti in lato scavi, perché esiste già la copertura. È vero che si parte da una centrale che di solito è di TIM, però TIM fa anche parte di un mercato regolamentato che è quello della rivendita dei servizi agli altri operatori. E poi l'ultimo pezzo è il pezzo che oggi viene realizzato anche con microtrincee. E quindi con la realizzazione di microtrincee si possono portare anche le fibre delicate che non passano dalla colonnina e che quindi non hanno il limite di alloggiare all'interno di un sistema condiviso. Ti faccio il classico esempio: se un'automobile si schianta contro la colonnina, tutte le connessioni che vi sono collegate potrebbero cadere, se non cadono. Nel caso di una fibra diretta, invece, non c'è caduta di segnale, di connettività. Però vedrai, sii fiducioso, che in un tempo ragionevole la diffusione di queste tecnologie sarà sempre più capillare e quantomeno i 100 megabit, raggiungibili anche con l'FTTC, arriveranno quasi dappertutto.
Bene, ci hai instillato un bel po' di speranza, perché io vedo banalmente, tutti sanno, l'ho detto in mille salse che sono sul Lago Maggiore, da me si vende spesso la 100 ma non arriva neanche a metà in tantissimi posti da noi sul Lago Maggiore. Ripeto, è vero che la nostra zona è in parte fatta in maniera circostante di montagne, ma comunque noi direttamente sul lago, perché io sono in linea d'aria a 100 metri dal lago, effettivamente ci sono dei problemi per arrivare a avere una linea che spesso volentieri dobbiamo raggiungere come performance o col 4G Plus piuttosto che con antennine, per non fare nomi, Eolo, che è molto famoso nel nord Italia, oppure con altri accrocchi che magari non sono quelli che ci aspettiamo di vedere nelle grandi pubblicità dei media, no, alla TV, no? Quindi quello è.
Però qui tu stai toccando un tema che è effettivamente molto sensibile. Tu dici i 100 megabit arrivano magari a 20. Questo è dovuto al fatto che la distanza dalla colonnina in cui i 100 megabit sono erogati è molto alta. Tieni presente che fino a 700 metri, che ti dicevo prima, la tecnologia FTTC è ancora abbastanza competitiva. Quindi se qui parte un segnale di 100 megabit, io posso aspettarmi, presumere di aspettarmi, non dico la metà, ma almeno una quarantina di megabit a 700 metri, io me li posso aspettare in download. L'upload invece ha un degrado meno repentino, quindi ha una percorrenza più lunga. Ma mano a mano che mi allontano, le performance degradano molto di più. Considera che a un chilometro e due da questa colonnina non è neanche più conveniente attivarla l'FTTC, perché non arriverebbe il segnale. A un chilometro è sicuramente più performante una DSL 21 di un FTTC. Quindi la distanza tra il cabinet di strada e l'abitazione la fa da padrona. Ma poi c'è un altro elemento: se questa distanza è piccola, eppure io non riesco a usufruire delle performance che mi sono state vendute, mi devo porre delle domande. È vero che io qui ho una connessione dedicata, perché ho la mia porta dello switch sulla colonnina, è più vicina a casa mia, e quindi mi dà 100 megabit. Ma il collegamento con cui vado verso la centrale di raccolta non è più un collegamento dedicato a quel punto, è un collegamento condiviso. perché l'operatore avrà portato questo collegamento sull'intero switch che magari fa 128 connessioni, 256 connessioni, e allora provo a immaginare se ho un circuito da un gigabit che mi collega centrale colonnina e io qui ho 256 connessioni, devo dividere questo gigabit per 256.
Certo.
E probabilmente varrà la regola di chi più spende più ottiene. Non è sempre così, ma può darsi.
Quindi ci hai raccontato poi segreti di Pulcinella della rete di accesso, abbiamo parlato quest'oggi. E quindi la prossima volta magari ci racconti della rete di trasporto invece?
Molto volentieri, perché è lì dove si determina la differenza tra gli operatori e dove è lì dove si capisce come funziona effettivamente il mondo internet. Perché noi fino a qua non siamo ancora arrivati da nessuna parte. Siamo interconnessi semplicemente a una centrale di quartiere, un po' più grande, dai, a qualcosa che è un po' più grande di un quartiere. Ma provi a immaginare la stessa cosa che può avvenire con un telefonino. Questo può essere il 2G, il 3G, il 4G, il 4G+, oppure il 5G, di cui si sta parlando tanto adesso. Il 5G non è altro che una delle tecnologie di accesso, non di trasporto. Non è il 5G che mi manda in internet. Il 5G collega un'infrastruttura radio con dei dispositivi mobili.
Ottimo.
Prima parlavo di Eolo, stessa cosa. Eolo è un'antenna che mi manda il segnale sulla mia abitazione. È sempre rete di accesso. A quel punto entro, appena arrivo nei nodi di smistamento, entro all'interno della rete di trasporto, che è una bella differenziazione poi.
Infatti io non avevo capito all'inizio, prima di questa lezione, caro prof, la differenza tra i due termini. Adesso sto iniziando a capirla e penso che anche chi ci sta seguendo in questo momento sarà curioso di sentire il mese prossimo, perché noi ci sentiremo e ci vedremo una volta al mese per le tue spiegazioni, qual è la differenza sostanziale e poi in che cosa consiste nello specifico la rete di trasporto. Bene, bene, bene. Senti Maurizio, io ti ringrazio e ci risentiamo e ci rivediamo alla prossima.
Molto volentieri, studi per la prossima.
Assolutamente, grazie, ciao a tutti. Ciao Maurizio.
Ciao, ciao, buon lavoro, grazie.